Ciao a tutti, io sono Chiara e vi do il benvenuto o il ben ritrovati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia e politica cinese. E oggi con me non c'è Melania, ma c'è il mio carissimo amico Alberto,
Ciao a tutti quanti.
amico di lunghissima data con cui condivido la passione per l'Asia, per la storia e per la politica, e che oggi mi fa compagnia per commentare quello che è stato l'evento politico della Repubblica Popolare Cinese, ovvero il 20° congresso del Partito Comunista.
Dall'esito assolutamente, come dire, non scontato, non ci
Inaspettato,
aspettavamo
non se lo
assolutamente.
aspettava nessuno. Qui è quando compare SpongeBob con l'arcobaleno che dice sarcasmo.
Esattamente.
Allora, tutti ci aspettavamo che Xi Jinping venisse confermato per il terzo mandato e così è stato.
Esatto.
Perché è così spettacolare questo terzo mandato? Perché una delle regole non scritte è il fatto che ogni leader potesse fare due mandati, dopodiché pensionamento. Attenzione, il pensionamento non significa che uno scompare dalla scena politica, significa solo che dovrà giocare un po' più dietro le quinte. Quindi, chi si ritira gode del potere un po' dietro le quinte, che è una cosa abbastanza consueta nella tradizione imperiale, e per cui, insomma, un vecchio imperatore ritirato, non so, pensiamo anche solo qui in Europa alle imperatrici madre che tirano le fila della corte, ecco, lì funziona un po' allo stesso modo. Xi Jinping però ha detto no.
Ha detto stavolta non largo i
Esatto.
giovani, ma
Largo.
proseguiamo. Non direi
Nessuno mette baby in un angolo.
assolutamente no, direi proprio di no. Anzi, visti anche certi, potremmo dire, plot twist in un, come dire, un contesto un po' scontato,
Esatto. Tipo il povero Hu Jintao,
che si è sentito male assolutamente.
scortato fuori dalla sala, si è sentito male lui, si è sentito malissimo anche il suo vicino, che aveva un'espressione di puro terrore in volto, ma anche a Hu Jintao arriveremo.
Esatto.
Allora, io aprirei le danze partendo dal discorso inaugurale di Xi Jinping, che è stato il discorso in cui riassume quello che è stato fatto nell'ultimo quinquennio. Ecco, è il rapporto al 20° congresso su quello che è stato fatto dalla leadership scelta al 19°. Noi non ci basiamo sul discorso che è stato fatto a tutti i membri del partito riuniti al congresso, ma sul discorso che è stato pubblicato online dal Partito Comunista Cinese, che è la versione più lunga. Sì, infatti ha fatto una versione ridotta del discorso, che è durata poco meno di 2 ore, una cosa così. Quindi è stata anche molto breve, per gli
Tutto
standard.
sommato, devo dire, nel contesto poco più lungo di un, come si potrebbe dire, di una esposizione delle linee programmatiche del governo, riferimento a eventi recenti puramente casuali.
Solo casuale. Allora,
Assolutamente.
il tema del congresso, qua stiamo traducendo direttamente dal discorso in inglese, è stato portare in alto la grande bandiera del socialismo con caratteristiche cinesi, implementare alla perfezione il pensiero sul socialismo con caratteristiche cinesi per la nuova era, portare avanti il grande spirito con cui fu fondato il partito, rimanere sicuri e ammassare forza, portare avanti i principi fondamentali sempre del socialismo e andare incontro a nuovi orizzonti e forgiare con spirito di impresa, fortezza e impegno l'unità per costruire un paese moderno socialista in tutti gli aspetti e portare avanti il processo di ringiovanimento della nazione cinese su tutti i fronti.
Della serie, mi sia consentito, esiste un socialismo più socialismo degli altri, parafrasando un autore abbastanza noto, forse un po' abusato, ma
Beh,
sempre
sì,
attuale.
comunque tra gli anni 50 e 60 cinesi e russi si sono menati verbalmente, ecco, discutendo su quale fosse la forma più adatta del socialismo. Ecco, vogliamo ricordiamoci questa cosa con i russi che dicevano che il vero socialismo e comunismo era quello proletario, degli operai, delle fabbriche, e invece Mao che insisteva sul fatto che il socialismo con caratteristiche cinesi, che fosse quello delle campagne, quindi degli agricoltori, fosse il vero socialismo, perché all'epoca la Cina era un paese fondamentalmente agricolo, e
Molto
quindi
agricolo.
il socialismo operaio non era applicabile, non c'erano operai. Tant'è che quando nel 21 fu fondato Shanghai il Partito Comunista Cinese, i primi membri del partito ci provarono a organizzare delle sommosse operarie che non funzionarono per una mera questione di numeri, non c'erano abbastanza operai.
Esattamente. D'altronde, Chiara, come sai, molto meglio di me, si dovranno aspettare gli anni 50 per il famoso balzo in avanti. Quindi il processo di industrializzazione forzata di un paese, oltre che sostanzialmente fermo a una mentalità feudale, che usciva da una guerra civile sanguinosa, che prima ancora conosceva la divisione dei signori della guerra, territoriale di signori della guerra, lasciando perdere poi la grande parentesi dell'invasione giapponese, dicevo, un paese di questo tipo è ancora fermo a un contesto puramente agricolo.
Quindi E qui mi concentrerei sul pensiero per il socialismo con caratteristiche cinesi per la nuova era, perché il concetto di siamo arrivati in una nuova era è un concetto che torna molto spesso nel discorso di Xi, soprattutto nella seconda parte. Nella prima parte, infatti, lui riassume il lavoro fatto nei 5 anni, richiamando quelli che erano i suoi 11 punti programmatici ancora di quando fu eletto. E ne abbiamo parlato nella scorsa puntata del podcast, quella in cui abbiamo discusso Xi Jinping, l'uomo politico, e i suoi e quello che era il suo programma per la nuova Cina, il suo contributo ideologico. E se noi guardiamo tutti gli obiettivi raggiunti negli ultimi 5 anni, loro si rifanno proprio a tutti questi punti, e possiamo riorganizzarli in questo, seguendo la una certa logica, ecco. E allora, andiamo un attimino avanti con il discorso. Allora, uno dei primi punti citati sono Hong Kong e Taiwan, quindi in riferimento ai turbolenti sviluppi a Hong Kong, il governo centrale ha esercitato la sua giurisdizione totale sulla regione amministrativa speciale, come garantito dalla Costituzione cinese e la Basic Law della regione speciale amministrativa di Hong Kong, e quindi la National Security Law è stata formulata e poi resa effettiva, e adesso Alberto mi correggerà il linguaggio giuridico.
È entrata in vigore.
Grazie, avvocato. E adesso Hong Kong è amministrato dai patrioti. Più avanti, si parla anche di un approccio olistico alla sicurezza nazionale. Quindi, dice nel discorso, abbiamo migliorato in modo continuativo la leadership, il quadro legale, la strategia e i sistemi e le politiche per la sicurezza nazionale. E non abbiamo lasciato terreno sulle questioni di principio e abbiamo salvaguardato con risolutezza la sovranità, la sicurezza e lo sviluppo degli interessi cinesi. Quindi Hong Kong, ma anche Taiwan e anche lo Xinjiang. Perché? Come detto e ripetuto nelle puntate precedenti, perché poi torniamo sempre lì alla fine della giornata, una delle eredità del passato che il Partito Comunista Cinese si porta avanti ancora adesso è la questione dell'integrità territoriale, il mantra dell'integrità territoriale, sommo vangelo di fronte a cui tutti si inchinano. L'integrità territoriale è il primo hallmark, il primo segno della capacità del Partito Comunista Cinese di portare avanti il rinascimento della nazione, quello che Xi Jinping all'inizio del suo discorso aveva chiamato il processo di ringiovanimento della nazione su tutti i fronti. Che rendeva l'opposto di quello che Alberto aveva definito. Ok, quindi quando il Partito Comunista Cinese ha preso il potere, si è trovato avanti di fronte a questa nazione con una forte, non solo una forte tradizione feudale, una divisione pratica feudale di quella che era l'amministrazione, e quindi un paese vecchio. E rifacendosi ancora alle richieste dei giovani del Movimento 4 Maggio, quello che portò alla caduta poi della prima Repubblica, in cui i politici cinesi furono accusati di essere incapaci di non saper difendere gli interessi del paese, e si torna di nuovo alla questione della creazione di una nazione moderna, di una nazione giovane, capace e spintosa, che può tenere il passo con le altre potenze.
Una nazione, anche aggiungo, però connotata da un forte centralismo, quindi che andasse contro quella divisione territoriale, quella mentalità feudale che fino a quel momento, fino neanche 70 anni fa,
ma questo è un processo fatto con l'acceleratore di quello che è stato il processo che abbiamo fatto noi europei, il processo che l'Europa ha fatto nel lunghissimo periodo che va dal 476, caduta di Roma, che sembra sia crollato il mondo, al 500, 600, 700, è il processo della formazione dello Stato centralizzato. Quindi nel 476 crolla quello che è l'impero e si apre una lunghissima fase in cui il potere non è nelle mani di un sovrano. Quella volta che tu riesci ad avere un sovrano che ha il sifregio del titolo di imperatore, in realtà questo viene eletto dai conti elettori, questo era il Sacro Romano Impero. E i diversi re proveranno varie strategie per accentrare il potere. Il re sole arriverà a dire lo Stato sono io, i suoi nobili li rinchiude tutti a corte, da loro delle pensioni, da loro degli incarichi, ma di fatto li tiene tutti vicino a sé con un controllo che a posteriori possiamo definire molto simile a quello della Stasi, in un certo senso,
sostanzialmente sì,
per avere lui il potere. Il Sacro Romano Impero, che ufficialmente poi l'impero austro-ungarico, che crolla con la prima guerra mondiale, fino all'ultimo ha questi conti elettori che hanno un potere spropositato rispetto a quello che è il loro peso effettivo. Cioè, noi pensiamo, non so, alla prima guerra di successione austriaca. La guerra di successione austriaca viene passata la legge Salica, mi sembra, per permettere a Maria Teresa di salire al trono, e finché il padre di Maria Teresa, l'imperatore, arriva, fa il giro di tutti i conti elettori, bussa alla porta e dice: ciao, conte elettore, mi prometti che manterrai la mia bimba sul trono? E ovviamente di fronte all'imperatore tutti dicono sì. Nel momento in cui muore l'imperatore, tutti i conti elettori dicono: non sai cosa? No. Infatti, Federico II di Prussia, che contesta questa cosa e ne approfitta per provare a prendersi la Silesia. Questo processo, che da noi è durato secoli e secoli di battaglie e sangue, un numero spaventoso di morti, in Cina avviene nel giro di 150 anni, fondamentalmente.
Esattamente.
Perché se prendiamo come inizio il secolo delle mediazioni, quindi anzitra gli anni 40 dell'Ottocento, e andiamo al 49, sono 100 anni, e poi un'altra cinquantina anni più o meno.
Esatto, con mezzo,
arrivare agli anni nostri.
Con i mezzo rivolgimenti, cambi, come dire, regime change, oggi non li chiameremo, all'epoca invece le chiamavano rivoluzioni, diciamo così.
Esatto. Guerre civili.
Quindi. No, l'impero, una prima repubblica molto corrotta e in mano appunto dei politici che venivano accusati di essere incapaci, di cui parlava prima Chiara. Dopo
che poi erano incapaci o erano fondamentalmente impotenti, la risposta è che erano fondamentalmente impotenti.
E certo, perché è il periodo in cui emerge poi tutto il tema dei signori della guerra, che rivendicano, sì, in ottica feudale il potere e il controllo.
Ma anche dopo alla fine della prima guerra mondiale, quelli che si adoperano per decidere le riparazioni e le ripartizioni, cosa va a chi, sono le grandi potenze che hanno vinto la guerra. Tra le stesse potenze che hanno partecipato alla guerra, la Cina resta a bocca asciutta, in particolar modo non è l'unica scontenta. Ecco, anche il Giappone è uscito abbastanza scontento di quello che aveva ottenuto.
E così sarebbe andato a finire.
Esatto, non è l'unico. È il fatto che probabilmente le richieste anche messe su questi politici erano tanto spropositate quanto legittime. Ecco, la realtà era che nel 1918 la Cina contava poco e niente, e questa consapevolezza dell'aver contato poco e niente è un bagaglio storico che loro si portano ancora dietro, ed è l'eredità che vogliono cancellare. Ed è per questo che l'integrità territoriale è così importante. Anche adesso una delle cose che è emersa da questo congresso è l'obiettivo di Taiwan entro il 2049.
Il famoso 2049, entro il centenario della,
esatto,
fondazione della Repubblica Popolare. Come dire?
È un anniversario che suona molto bene dal punto di vista propagandistico. Nel 1949 cacciamo il Partito Nazionalista dal mainland cinese, e 100 anni dopo andiamo a prenderci anche la loro ultima roccaforte.
Come che la chiama? La provincia ribelle. Esatto. La provincia ribelle, a Mansir, la provincia ribelle.
Non ne vuole assolutamente sapere, in realtà, di andare a vivere sotto l'egida di Pechino, e questo è un tema per altri, puntate, ne abbiamo già un po' parlato in altri podcast, ma sicuramente continueremo a parlarne, ecco, perché insomma gli incidenti tra Taiwan e Pechino ormai sono all'ordine del giorno, e più incidenti ci sono, più è facile che alla fine un conflitto scoppia, anche perché tutte le parti coinvolte se lo aspettano. Quindi, dicevamo, Hong Kong, Taiwan, Macao, e a questi si collega un altro punto che viene nominato da Xi Jinping, che è la costruzione di un esercito forte pronto per portare avanti la nuova guerra. Quindi abbiamo implementato il pensiero del partito sul rafforzamento dell'esercito per una nuova era, seguito da una strategia militare per una nuova era, e l'assoluta leadership del partito sopra le forze armate popolari. Questo perché il PLA, che è il People's Liberation Army, l'esercito di liberazione, è tuttora il braccio armato del partito. Noi diciamo che è l'esercito della Repubblica Popolare Cinese, però di fatto è il braccio armato del partito. A memoria della massima di Mao Zedong, il potere nasce dalla canna del fucile.
Esattamente, se mi è consentito anche un paragone azzardato, è quello che ovviamente mutati smutandi serve dei conti la milizia per il PNF, che appena preso il potere, infatti, aveva pensato bene il partito a regolamentare quello che erano le sfodacce, inquadrando una forza armata, però a servizio del partito.
Il PLA, infatti, nasce durante i 20 anni che vanno dalla fondazione alla del Partito Comunista alla vittoria della guerra popolare, e ha portato avanti quella che è stata la guerra sia contro i giapponesi che contro i nazionalisti. Devono essere stati davvero degli anni orribili. Cioè, sì. io per noi è a volte davvero difficile concepire che qualcuno possa pensare il potere militare, la competizione politica in termini così assoluti, però ogni volta che ripenso a quello che è stato, sono stati quei 20 anni, e quello che loro si guardano dietro dicono, cioè ci sta, ha senso.
Tanto in termini di guerra civile, non è semplicemente una guerra contro un invasore straniero, che pure c'è stata, è anche molto molto brutale, violenza, più violenta più di quanto ci possiamo immaginare, perché chiaramente noi, pensando alla seconda guerra mondiale, siamo focalizzati sull'Europa.
Esatto, noi ci focalizziamo su quelli che erano i criminali in casa nostra, quindi gli antifascisti. Però insomma, i giapponesi hanno combattuto nel fare male, nel comportare avanti atrocità e orrore, hanno combattuto.
Diciamo, è stata una bella competizione tra i soci dell'asse, potremmo dire. Esatto. E ma oltre a questo, appunto, come dicevi te, questa mentalità legata quindi alla necessità di costruire una forza armata così forte per sopraffare l'altra fazione, si è sentita ancora di più in contesto proprio di guerra civile, cioè comunque tra fratelli legati a ideologie diverse, che sono, diciamo, sono arrivati ad ammazzarsi e a bruciarsi interi villaggi per arrivare alla supremazia.
Esatto. Sono sicura che loro hanno dato tutti aperto un grande appassionato di storia, proprio quando siamo tornati.
Esatto. E giustamente ho scelto di lavorare in altri campi, ma vabbè, così, va bene così.
Comunque, tornando all'esercito, l'obiettivo è quello di modernizzare l'esercito. Il gold standard, come paragone, è l'esercito americano, che è quello contro cui loro si aspettano di combattere, e che è Taiwan. L'obiettivo è sempre quello Taiwan. E le forze armate sono state modernizzate, sono state ristrutturate, ci sono anche loro, ci sono i droni adesso, usano anche i loro droni come tutti, e anche quest'estate c'è stato, più o meno nello stesso periodo in cui c'è stata la visita di Nancy Pelosi a Taiwan, era uscito su Reuters un articolo di un drone dell'esercito popolare cinese che era finito sulle coste di Taiwan, e con Taiwan che appunto mandava questo messaggio, aveva commentato ufficialmente dicendo che questi incidenti accadono con una frequenza sempre maggiore e che sono sicuramente atti intimidatori da parte di Pechino, e Taiwan si sta reindirizzando proprio per affrontare questa minaccia. In questo senso è particolarmente importante il ban che ha messo Biden all'esportazione di semiconduttori e di tecnologie avanzate specifiche in Cina. Quindi adesso l'intera industria dei semiconduttori americana non può commerciare tutti questi pezzi con la Cina o farli arrivare tramite parti terze. Perché? Perché la guerra è sempre più tecnologica, è sempre più informatica. Satelliti e spazi sono la nuova frontiera, le informazioni sono tutto, e quindi la Cina, che è ancora indietro rispetto all'America in questo senso, è molto penalizzata da questo ban. È un tentativo di arginare quella che è un miglioramento delle forze armate, che non esiste solo nel discorso di Xi Jinping, che è un discorso che deve arringare la folla dei suoi pari e la sua base di potere e ottenere consensi. Qualcosa di buono devono averlo fatto, perché la decisione è stata presa di tagliarli fuori. Non è solo una decisione in chiave antirussa, perché anche la Russia non è esattamente un leader in questo campo e ha bisogno di importare i pezzi. L'unico che poteva fargli arrivare era la Cina, e adesso la Cina non può più fargli arrivare, ma siccome non arrivano in Russia, così non arrivano neanche alle industrie cinesi, ed è molto difficile recuperare il terreno perso in tempi brevi senza avere dei pezzi con cui fare reverse engineering, quindi smontare, ricostruire e capire come funziona.
Insomma, si va sempre più verso la cyberguerra, possiamo dire. Sembra una cosa film, ma non lo è.
Ma non così tanto, ancora negli anni 90, primi anni 2000, c'erano stati due alti gradi del PLA che avevano pubblicato una serie di manuali sempre in cinese su come fare guerra simmetrica. Quindi guerra con strategie cibernetiche, anche strategie simili al terrorismo, perché un po' perché è una frontiera possibile della guerra, soprattutto dal lato cibernetico. Voglio dire, se io banalmente disattivassi i GPS dell'esercito, buona fortuna, le comunicazioni, buona fortuna a coordinare le forze e mandarle in giro. Ma anche, secondo me, molto grande di quella che diciamo essere la mentalità della guerra civile, perché il PLA, nei suoi primi anni, più che grandi battaglie campali, ha fatto atti di guerriglia. E questa idea della guerriglia, che è una forma di guerra povera, è proprio una forma di guerra popolare, secondo me è rimasta molto, ce l'hanno ancora tanto dentro. Poi funziona, ecco, nel senso che con questi mezzi funziona sicuramente. Poi, andando avanti con i punti elencati da Xi Jinping, abbiamo implementato in modo completo il sistema un paese e due sistemi, quindi di nuovo si torna a Hong Kong e Macao, e ci rifacciamo quello che ha detto Xi Jinping il 1 luglio di quest'anno alla cerimonia di insediazione di John Lee, quando ha detto che la democrazia è finalmente arrivata a Hong Kong.
Non aspettavano altro.
Il pubblico occidentale si permette di sentire, ma per il pubblico cinese queste parole sono importanti e hanno una certa rilevanza. Ha una certa rilevanza anche per Taiwan, perché Xi Jinping reitera che dopo aver aiutato Hong Kong ad entrare in una nuova fase in cui l'ordine è stato ricostituito e la città può prosperare di nuovo, abbiamo visto sia Hong Kong che Macao mantenere un buon momentum per la stabilità dell'impero e dello sviluppo, e abbiamo quindi portato avanti un framework politico omnicomprensivo per risolvere la questione di Taiwan. Sentite che torniamo sempre a Taiwan, no? E ci siamo posti in modo risoluto le attività separatiste che ambiscono all'indipendenza di Taiwan nel discorso virgolettata e alle interferenze straniere. C'è poi un intero capitolo dedicato a Taiwan stesso. In risposta alle attività separatiste, devo scendere su quel cursore, eccolo qua, e alle basse provocazioni di interferenze esterne negli affari inerenti Taiwan, abbiamo combattuto in modo risoluto contro il separatismo e le interferenze, dimostrando la nostra risolutezza e abilità di salvaguardare la sovranità cinese e l'integrità territoriale. Allora, Taiwan è un punto programmatico, questo l'abbiamo già detto, però questo continua a martellare sulla questione di Taiwan, è anche uno stringere i fianchi. Perché, non lo so, come politica italiana cosa potrebbe essere?
Potremmo dire un modo per serrare i ranghi, è un'istanza identitaria, esatto. Quindi una forza, immaginate una qualsiasi forza politica, Chiara giustamente parlava dell'Italia come tutte qualità, che ne so, potrebbe essere il Salvini di turno che a cicli durante, diciamo, la sua decadenza, il consenso lo porta a richiamare l'attenzione su di quella questione di immigrazione, o potrebbe essere il PD dall'altra parte, su una questione altrettanto identitaria.
Elon che quando parla dice che la famiglia è composta solo da una mamma e un papà, per esempio, esatto. Insomma, sono quelle questioni identitarie su cui tutti subito si riconoscono e su cui tutti saranno i ranghi. A mio giudizio quest'anno c'è stata una forte insistenza sul serrare i ranghi, e c'è stata per quello che è stato il reshuffle che ha fatto Xi Jinping.
Il famoso plot twist di cui abbiamo parlato.
Esatto, prima. Anche il fatto che Hu Jintao che è stato portato fuori, questa pubblica umiliazione di Hu Jintao, perché Hu Jintao è stato umiliato pubblicamente, è stato trascinato fuori dalla sala del popolo in diretta televisiva. È una cosa bruttissima per chiunque. È orribile, a maggior ragione per qualcuno che vive in una società dove la faccia, ok, quindi la mia fama, è valuta sociale ed è importantissima. Questo è stato metaforicamente un patricidio politico. Hu Jintao è stato il predecessore di Xi Jinping, fondamentalmente l'ha messo lui lì ed è stato fatto fuori. Questo è stato un segnale a chiunque del fatto che pur esistendo diverse correnti e fazioni all'interno del partito, c'è solo una fazione che conta e vince, ed è quella di Xi Jinping, che è così forte che può addirittura umiliare in mondovisione i suoi predecessori.
Della serie, se sono capace di far fuori chi mi ha dato i natali, a maggior ragione posso far fuori voi che non avete lo stesso potere che aveva chi mi ha piazzato lì.
Non solo, nello stesso Politburo, se guardiamo il reshuffle di chi è stato perso della vecchia amministrazione sono state perse 4 persone e sono usciti tra i vari, un attimo che ve li trovo perché ho i nomi qui scritti, sono usciti Li Keqiang, 67 anni, ex primo ministro, grande avversario di Xi Jinping su come gestire la questione Covid. Le trovate sempre su Reuters. Se su Reuters cercate gli articoli sul lockdown di Chengdu, un articolo cita come quest'estate stessero arrivando direttive contrastanti su come gestire la questione Covid. Quindi Li Keqiang, che aveva anche il portafoglio dell'economia, quindi il nostro MEF fondamentalmente, diceva di cercare di tenere aperto, di far arrivare aiuti ai commercianti, quindi insomma di tenere un po' viva l'economia. Invece Xi Jinping ha puntato fino all'ultimo minuto sulla politica zero Covid.
Quindi tolleranza zero.
Esatto, e quello che era stato un contendente di Xi è stato fatto fuori. Oltre a Li Keqiang ha perso il posto anche Li Jiangshu, che è stato presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, Wang Yan, che era presidente della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, e Han Zhen, primo ministro. Sono stati promossi invece 7 nuovi membri, tutti facenti parte delle file di Xi Jinping, non c'è nemmeno una donna, e la nuova squadra in ordine gerarchico ha Xi Jinping che è il top, Li Qiang che era a Shanghai, mi sembra, e Zhao Liji, Wang Hunin, Tsai Chi, Din Suixian e Li Xi. Li Qiang era il segretario del Partito Comunista Cinese a Shanghai, quindi città dove è salita agli onori delle cronache ancora questa primavera proprio per il suo pesantissimo lockdown, e sarà premier, e poi Li Xi che è stato invece segretario in Guangdong, che è a capo della Commissione Centrale per l'Ispezione Disciplinare, che è l'uomo nero all'interno del Partito Comunista Cinese. Se c'è una commissione di cui tutti hanno paura, è proprio la Commissione Disciplinare.
È importante, è stato sottolineato da più analisti esterni, per l'Italia analisti dell'ISPI lo trovate tranquillamente online, come nessuna tra le persone che sono entrate al Politburo possa essere un possibile erede di Xi Jinping. Quindi, salvo catastrofi, è probabile che si pensi anche ad un quarto mandato, d'altronde ha avuto il terzo, perché non avere il quarto?
Beh, fatto dopo due, non c'è due senza tre, a questo punto, come dire...
Dopodiché, torniamo al discorso, qui mi rendo conto che stiamo un po' andando a piede libero, però davvero tanti spunti, tante cose vengono in mente leggendo le note sul discorso, però torniamo a quelli che erano i punti. È lo stesso Xi Jinping che imposta una narrazione circolare del suo discorso, perché lui parte raccontandoci quella che era la situazione 10 anni fa. Una decade fa questa era la situazione che affrontavamo. Grandi risultati nella riforma, nell'apertura, nella modernizzazione socialista. Avanzamenti degni di nota erano stati fatti nel nuovo progetto di costruzione del partito. Tutto questo ha creato delle fondamenta solide e condizioni favorevoli per il nostro progresso continuato. Allo stesso tempo, tuttavia, un numero di questioni provenienti dai problemi, alcuni dei quali erano andati costruendosi in anni e altri semplicemente emergenti, richiedevano un'azione urgente. Il primo punto è quello della leadership politica. Quindi è stato stabilito il pensiero sul socialismo con caratteristiche cinese per la prima era. 10 anni prima, Xi Jinping aveva parlato di un nuovo contratto sociale tra il partito e il popolo, ma anche di lotta alla corruzione e di riforma giudiziaria, nel tentativo di ricreare il capitale politico imprescindibile per ogni partito, che è la fiducia dei suoi governati. E Xi Jinping nel suo discorso racconta di come sono state portate avanti nuove ideologie, nuove strategie di governance e come siano stati raggiunti nuove vette nell'adattare il marxismo al contesto cinese. E si fa poi riferimento a quella che è stata la lotta alla corruzione e anche il sistema, la creazione di un sistema per assicurare il ruolo guida del marxismo nel reame ideologico, che si traduce in soldoni in come si devono comportare gli membri del Partito Comunista Cinese. Cioè, nel Partito Comunista Cinese non entriamo per i numerosi vantaggi di network e accesso a capitali non solo economici, ma a capitali di conoscenze, di skill, di soft power, di informazioni che ci sono, ma noi siamo nel partito perché il partito esiste per servire il popolo. E quindi qua torniamo di nuovo alla corruzione, alla efficienza del governo, a tutte queste cose di cui lui aveva parlato già 10 anni fa. Dopodiché, parlando di economia, lui si rifà al sogno vecchio di millenni della grande nazione cinese e di come si siano adoperati per portare avanti una nuova filosofia dello sviluppo. Questa nuova filosofia dello sviluppo è il sogno cinese, di nuovo questo concetto famoso su cui che arriverà scritto un intero libro e che prima o poi dovremo dissezionare perché è un progetto enorme. È famoso e ha di tutto dentro, c'è la qualità dell'aria, c'è l'accesso all'istruzione, c'è la cultura, c'è la sanità per tutti, ci sono i parchi, ci sono le riserve naturali.
Ci manca la pace nel mondo e più o meno le abbiamo fatte tutte.
Cominciamo con la pace in Cina, perché comunque ne avevamo già parlato, ma quando Xi Jinping è salito al potere erano stati gli anni in cui il paese era stato sconvolto da più episodi di terrorismo a matrice etnica, quindi soprattutto Xinjiang, Tibet, ma anche gli episodi nella metro Kunming dove le persone venivano accoltellate. Le persone venivano accoltellate. Quindi questa nuova filosofia dello sviluppo è lo sviluppo a 360 gradi, quindi lo sviluppo che non è solo economico. La necessità di portare avanti questa cosa è dal fatto che insomma dal 2008 ad oggi la Cina, pur avendo un tasso di crescita che a noi occidentali sembra meraviglioso, in realtà per gli standard cinesi è molto ribasso di quello che erano abituati. E quindi bisogna fornire nuovi mezzi di sviluppo per mantenere la legittimità. Comunque Xi Jinping ricorda anche tutto quello che hanno ottenuto, e adesso lo leggiamo. Nell'ultima decade il prodotto interno lordo della Cina è cresciuto da 54 miliardi di yuan a 114, quindi oggi è il 18,5% dell'economia mondiale, ovvero è una crescita di 7,2 punti percentuali. È rimasta la seconda più grande economia del mondo e il suo PIL pro capite è salito da 39.800 yuan ad 81.000 yuan, quindi è raddoppiato, è un pochino di più.
Più che raddoppiato, direi.
Esatto. Ha assicurato la sicurezza alimentare ed energetica a più di 1,4 miliardi di persone e il numero di residenti umani permanenti è salito dell'11,6%. E ora monta il 64,7% della popolazione. Il settore manifatturiero è il più grande del mondo, così come sono le sue riserve di valuta straniera sono le più grandi del mondo. Ha costruito anche il network più grande di treni ad alta velocità e ha raggiunto importanti risultati nella costruzione di aeroporti, porti e nella conservancy, quindi nella conservazione delle acque, dell'energia, dell'informazione e delle altre infrastrutture. Abbiamo accelerato i nostri sforzi poi per costruire la nostra self-reliance, la nostra autarchia fondamentalmente e forza, nella scienza e nella tecnologia, con la spesa per la ricerca e sviluppo salita da 1 miliardo di yuan a 2,8. Quanto sarebbero felici i nostri ricercatori se ci fossero questi soldini qui?
Decisamente sì.
La nostra nazione è adesso la patria del più grande cluster di personale di ricerca e sviluppo nel mondo.
Sì, direi proprio che.
Questi sono i risultati. Cioè, quando si vince da questi numeri, è vero, loro questa cosa li hanno fatti. Poi abbiamo perseguito una strategia più proattiva di aperture, quindi abbiamo lavorato per costruire un network orientato al mondo intero e di aree di libero scambio di alto livello e accelerato lo sviluppo delle zone di libero scambio pilota, quindi progetti piloti delle zone di libero scambio e del porto di libero scambio di Hainan. Come progetto con lo sforzo di collaborazione, la Belt and Road Initiative, quindi l'università, fondamentalmente, hanno ricevuto il benvenuto della comunità internazionale sia come un bene pubblico sia come piattaforma per la cooperazione.
qui sì, secondo me sta un po' indorando la pillola, ecco, perché poi di questa, dei progetti della Belt and Road si sente tanto parlare, è un grande sforzo di propaganda e anche di costruzione di un sistema di scambio alternativo a quello di guida americano, però finora la Cina non ha ancora mantenuto tutte le sue grandi promesse. È anche vero, dall'altra parte, costruire da nulla l'alternativa ad un mondo di libero scambio già esistente, anche solo banalmente come infrastrutture, è un'impresa.
Sì, molto, è un'impresa mastodontica, vuol dire mettere in discussione un sistema di ordine mondiale consolidato 70 anni.
E di nuovo viene ripetuto che è stata implementata una filosofia dello sviluppo centrata intorno alle persone, e quindi sullo sforzo di assicurare l'accesso all'istruzione, alla sicurezza dell'infanzia, al lavoro, ai servizi medici, alla cura degli anziani, all'assistenza sociale e anche alle, alle abitazioni.
Soluzioni abitative, lo diremmo.
Esatto. Questo tocca quelle che sono i temi caldi nelle discussioni dei cinesi di tutti i giorni, perché lo sviluppo urbano in Cina è andato a, è proseguito ad un passo nettamente superiore a quello delle politiche sociali che lo permettono. Quindi la crisi, la difficoltà di trovare casa, per esempio, è un tema che tocca tutti i giovani cinesi, anche il fatto, il problema delle pensioni, ecco, il fatto che di nuovo la popolazione, il cosiddetto modello 6-1, per cui un bambino è nato oggi, un giovane adulto, dovrà passare la vita a lavorare, quindi il suo lavoro, e dare abbastanza fondi per pagare la pensione a due genitori e a quattro nonni. Tutto questo in un mondo dove i prezzi salgono perché l'inflazione sale, ma gli stipendi sono fermi, come dicevamo la volta scorsa, che la Cina ha gli stessi problemi.
Deve essere tutto il mondo e paese.
Esatto, ma nonostante tutti questi problemi, è innegabile che la Cina abbia fatto passi più che da gigante nel tirare fuori milioni e milioni e milioni di persone dalla povertà, nel garantire loro l'istruzione, la sanità e tutte quelle cose che noi consideriamo normali, basiche, ecco, di tutti i giorni. Quindi, insomma, tanti, tanti punti c'è, hanno fatto un signor lavoro. E si torna poi all'altro pilastro della politica di Xi Jinping, che è la lotta alla corruzione. Quindi c'è un'intera parte del discorso dedicata a come hanno rafforzato la leadership del partito in tutti gli aspetti, e che il partito è la più grande forza di leadership politica, e che il mantenimento di una leadership unita e centralizzata del comitato centrale del partito è il principio politico principale. Quindi, di nuovo, messaggio a chi deve intendere, il capo è Xi Jinping e i vice sono tutti quelli che lavorano con lui, e loro hanno il monopolio su quello che è il discorso, la narrativa politica all'interno del paese.
Quindi mi verrebbe da dire, anche questa tematica della lotta alla corruzione sicuramente è una battaglia nobile che affligge anche le nostre società. In una società totalitaria può essere anche interpretato, come dire, in maniera strumentale per eliminare gli potenziali avversari politici, per esempio, potrebbe
molto probabilmente. Allora, che non c'è nulla come uno scandalo di corruzione, meglio ancora se è uno scandalo di corruzione economica e anche corruzione morale a 360 gradi per portare giù qualcuno.
È più alto è il rango del personaggio.
È comunque un modo per riprendere in mano quella che è la narrativa del paese, perché prima che Xi Jinping arrivasse al potere e portasse avanti la sua campagna contro le tigre e le mosche, gli episodi di corruzione degli altri ufficiali del partito venivano portati avanti su internet, ok? Non so, è come se su WhatsApp, su Facebook, su Instagram, un tabloid qualsiasi italiano pubblicasse la storia, una storia di corruzione di un politico di alto livello che poi viene tagliato fuori per richiesta popolare. Queste cose venivano fatte online sui social cinesi. Quindi la lotta alla corruzione in realtà ha ridato in mano al partito uno strumento di narrazione politica molto importante, perché se io riprendo in mano la lotta alla corruzione, posso far vedere che sto facendo qualcosa per buttare fuori gli altri, ma decido anche chi eliminare in modo clamoroso e plateale e chi lasciare andare in un modo un po' più soft. Ecco. E poi, il nuovo punto che ci riporta a quello che era stato il discorso di Xi Jinping 10 anni fa, l'ambiente. Quindi abbiamo abbiamo messo in atto l'idea che acque pulite e montagne verdi siano un patrimonio di valore inestimabile. E poi passa a descrivere come è stato migliorato il sistema di conservazione economica cinese, la battaglia contro l'inquinamento e la promozione di uno sviluppo verde, green, di economia circolare a basse emissioni di carbonio. Anche qui non ci sta dicendo una sciocchezza, ecco. La Cina è uno dei grandi inquinatori del mondo vero e anche uno dei più grandi produttori di energia verde. Essendo andati troppo lontano, nelle città cinesi ci sono queste stazioncine dove tu puoi portare bottiglie in plastica a riciclare, perché con la scusa che l'acqua deve essere purificata e nessuno beve acqua di rubinetto, tutti comprano l'acqua in plastica e ti vengono dati dei soldi per riciclare, quindi c'è proprio un incentivo economico al riciclo. E poi le associazioni che si occupano di lobbying per l'ambiente sono le uniche organizzazioni non governative che non hanno nessun problema a lavorare in Cina, questo perché insomma tutti sono d'accordo che l'ambiente sia fondamentale. Sono un po' l'UNICEF del mondo della società civile cinese. L'UNICEF è l'unica agenzia ONU che non ha problemi a trovare fondi, perché tutti sono d'accordo sul fatto che i bambini non meritino di morire di fame o di malattia, e in Cina tutti sono d'accordo sul fatto che l'ambiente debba essere difeso. Ecco, quindi questo era il discorso, parte 1. La parte 2 riassume quella che è la missione e i compiti del Partito Comunista Cinese per la seconda era, perché è finita la prima era e adesso siamo arrivati alla seconda. Che cosa ci aspetta però nella seconda? Lo discuteremo nel prossimo episodio del podcast, perché ormai sono 50 minuti che parliamo e se siete resistiti fin qui vi facciamo i nostri complimenti.
Veramente.
Grazie per l'attenzione. Allora, io vi saluto, vi auguro buona serata o buona giornata e ci vediamo la settimana prossima.